La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera abbiamo con noi un ospite d'eccezione, il professor Giorgio Parisi, che è un fisico e un accademico italiano, attivo in fisica teorica, soprattutto nel campo della fisica statistica e nella teoria dei campi. Il professor Giorgio Parisi è presidente dell'Accademia dei Lincei, che è l'istituzione italiana più importante a livello scientifico e culturale e che forse non è abbastanza conosciuta nemmeno dal nostro pubblico. Ne parleremo questa sera perché il professore ha dato un po' una svolta rispetto al tema comunicativo a questa grande, grandissima istituzione. Professor Parisi, prima di tutto grazie per essere qui con noi questa sera, è un onore averla ospite. Lei è un esperto di fisica, ma soprattutto è un docente e crede nel valore della ricerca e nel valore della formazione universitaria, tanto che con il precedente governo lei aveva lanciato un appello che chiedeva 15 miliardi in 5 anni per la ricerca. È in arrivo il recovery plan, di cui in realtà, professore, noi sappiamo ancora poco e niente. Come verranno impiegati questi fondi? Che cosa si aspetta dal governo?
Io mi aspetto dal governo che possa realizzare essenzialmente quello che noi avevamo chiesto. Noi avevamo chiesto non 15 miliardi, ma con una scaletta ben precisa: 1 miliardo il primo anno, a salire a 5 miliardi l'ultimo anno, e poi che questi 5 miliardi addizionali siano in qualche modo siano stabilizzati, perché quello che succede è che l'investimento per la ricerca scientifica in Italia è nettamente inferiore alla media di quello nella comunità europea. Con 5 miliardi in più annui fra 5 anni noi raggiungeremmo il livello della Francia di oggi, che non è, che però probabilmente fra 5 anni la Francia avrà un livello molto più alto.
Quindi noi tentiamo di rincorrere gli altri paesi. Ci siamo sempre chiesti, questo glielo dico da ascoltatrice, non da giornalista, in realtà io tento sempre di mettermi nei panni di chi ci segue e di semplificare il più possibile. Ci siamo sempre chiesti, noi italiani, perché abbiamo le migliori teste e non riusciamo a fare squadra.
Ma l'Italia, il grosso problema dell'Italia è che la ricerca scientifica è sottofinanziata. Essendo sottofinanziata, molti laboratori sono nella situazione di non potersi comprare i reagenti chimici, di non poter comprare quello che gli serve per fare ricerca. Cioè, se uno prende un grosso laboratorio di medicina di adesso, ogni anno se ne vanno centinaia di migliaia di euro solo per acquistare sostanze chimiche necessarie per fare le ricerche. Se questi soldi non ci sono, il personale rimane un po' senza far niente o senza poter fare quello che deve fare. Quindi in certi campi l'Italia sta facendo tantissimo. Quello che manca adesso è specialmente i giovani vanno all'estero, perché all'estero hanno una possibilità di fare ricerca molto maggiore di quella che c'è in Italia.
Professore, lei ha semplificato, io la ringrazio, è tutto qui in realtà il problema. Mancano i soldi per la ricerca e noi perdiamo delle risorse straordinarie che sono le teste nostre migliori. Senta, lei cosa farà per cambiare questo stato dell'arte? Lei adesso governa l'istituzione più gloriosa, più antica, più importante. che segnali vogliono lanciare lei e la sua squadra ai Lincei?
L'Accademia dei Lincei, direi da quasi 20 anni, segnala in maniera ripetuta al governo che ci sono grosse condizioni di criticità. Abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto documenti che sono stati mandati ai ministri competenti, in certi casi al Presidente della Repubblica, in altri casi al Presidente del Consiglio. Non si fanno le nozze con i fichi secchi. Questo è una cosa del tutto generale. Quindi se noi non abbiamo posti per giovani, i giovani vanno all'estero. Ma le faccio un esempio che li rende conto della situazione. Io nel mio campo in cui lavoro adesso, io la meccanica statistica, lavoro nel campo della meccanica statistica e c'è un'istituzione francese di ricerca, il CNRS, che è l'equivalente del nostro Consiglio Nazionale di Ricerca del CNR, e dentro il CNRS francese, nell'ambito della meccanica statistica, gli italiani sono quasi il 40% contro un 35% dei francesi. Quindi abbiamo, gli studiosi italiani in questo settore sono diventati maggioritari in Francia. È chiaro che è un'invasione, questo in tutti i settori, quindi in moltissime discipline gli italiani sono, se non maggioritari, che forse è un caso particolare, costituiscono una componente molto forte della ricerca che viene fatta all'estero. E quindi questi giovani brillanti vanno all'estero perché lì sono accuditi, coccolati, sono accolti bene e così via. Se in Italia li trattiamo a pesci in faccia, poi se ne vanno.
Professore, forse vale la pena di vedere questo post-Covid come una grandissima opportunità per rilanciare la ricerca. Voi come Lincei avete proposto qualcosa di straordinaria. Lei dice, ci hanno inviato tutti i dati sul Covid, li metteremo su un sito. Avete fatto un accordo a novembre scorso per la raccolta e l'elaborazione dei dati sul Covid. A che punto siamo?
Allora, qui c'è un pochettino di confusione su questo punto. I dati che ci sono stati inviati sono coperti dalla privacy. Quindi i dati sono coperti da privacy perché corrispondono a tutte delle informazioni del singolo paziente. Quindi noi abbiamo le informazioni su 3 milioni e mezzo di pazienti e ovviamente sono anonime, non sappiamo il nome del paziente, ma sono informazioni che sono coperte dalla privacy e quindi il garante della privacy non ci permette di mettere queste informazioni. Quello che noi potremmo fare, ma questo dovrà essere discusso in dettaglio con l'Istituto Superiore di Sanità, di fare delle aggregazioni e di rendere disponibili un certo numero di aggregazioni. Questo certamente lo possiamo fare. I dati così invece disaggregati, in cui sono per ciascun quindi sono essenzialmente un file che ha 3 milioni e mezzo di righe, quello lo stiamo analizzando e poi speriamo velocemente di arrivare a un qualche tipo di pubblicazione che poi ci dia anche un'occasione per tirare fuori una certa quantità di dati. Ma è tutto un problema estremamente delicato proprio perché si interfacciano ci sono tutta una serie di normative del garante della privacy, quindi noi faremo quello che possiamo fare. Ma lo faremo certamente dopo concordato con l'Istituto Superiore di Sanità.
Certamente qui il tema diventa politico. Forse tanti anni fa il decentramento, che era stato tanto voluto nei confronti delle regioni, non doveva comprendere anche il tema della sanità. Professore, non ci siamo mai trovati di fronte ad una pandemia di questo livello e non avevamo gli strumenti, non avevamo le armi per rispondere. Ora però gli scienziati possono lavorarci sopra e la vostra iniziativa io la ritengo assolutamente straordinaria, finalmente fare una valutazione generale. Vale la pena, attraverso il tema scientifico, riconsiderare le categorie della politica, professore?
Guardi, le categorie della politica è qualcosa che trascende almeno la scienza che conosco io. Quindi certamente un maggiore ascolto da parte della politica e della scienza sarebbe necessario, e anche una maggiore rappresentazione a livello parlamentare di istituzioni come l'Accademia dei Lincei. Se io guardo quello che succede negli Stati Uniti, c'è la National Academy of Science degli Stati Uniti, l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, che ogni anno fa 200 audizioni al Senato o alla Camera americana, e viene chiesto il parere scritto su un centinaio di leggi. Cioè, quello che non capisco è perché non tutte le volte che si fa qualcosa che sia interessante dal punto di vista scientifico non vengano in maniera sistematica auditi, intervistati gli scienziati. Questo sarebbe estremamente importante. E d'altro canto l'Accademia di Lincei, che ricordo non è un'istituzione privata, forse questo non lo sanno, molti non lo sanno, pensano che l'Accademia Lincei, come anche altre, come qualche accademia, sia un'istituzione in qualche modo privata. L'Accademia Lincei è un ente pubblico non economico del comparto pubblico, che è finanziato dallo Stato e poi anche dei suoi fondi indipendenti, e che ha come compito statutario, lo statuto dell'Accademia dei Lincei approvato per legge, di dare pareri ai pubblici poteri. Il problema che noi abbiamo è che i pubblici poteri non ci chiedono mai pareri, quindi è una situazione, anche se formalmente siamo consulenti anche del Presidente della Repubblica, è rarissimo, adesso qualcosa si sta muovendo, che qualcuno arrivi e dice: noi abbiamo questo problema, ci date un parere. Non capita, quindi a questo punto è difficile capire come influenzare la politica in maniera scientifica.
Probabilmente la figura dello scienziato è considerata come qualcosa di altro, di straniero nel mondo della politica, di incomprensibile. E forse bisognerebbe che i mezzi di comunicazione la raccontassero in un altro modo. Questa sera tentiamo di disegnare la figura del professor Giorgio Parisi, che è un grande scienziato, ma che è anche un uomo di comunicazione in qualche modo. Ci racconta qualcosa di lei? Come è diventato uno scienziato così importante? Io ho sotto gli occhi il suo curriculum, i premi che ha vinto, la medaglia Max Planck, quella è qualcosa di cui sappiamo tutti un pochino, perché in tanti film abbiamo visto che è un riconoscimento gigantesco, ma lei ne ha vinti moltissimi in tutto il mondo. E cosa possiamo fare per descrivere non soltanto la sua vita, la sua quotidianità, ma per far venire voglia ai ragazzi che ci ascoltano e dire: fare lo scienziato è una possibilità che tutti noi abbiamo? Lei viene da una famiglia di scienziati, per esempio?
No, assolutamente no, assolutamente no. Mio padre era laureato in economia politica e mia madre aveva un diploma di maestro elementare. Quindi no, non vengo da famiglia di scienziati, c'è certamente una sensibilità verso la scienza, verso la cultura, verso la... avevamo un'enciclopedia vecchia che poi è stata ricomprata, quindi avevamo tutta un'apertura verso o verso la scienza, però non era certamente una famiglia di scienziati. Ma per quanto riguarda la scienza, secondo me la cosa migliore che un giovane può fare è seguire i propri interessi e nell'ambito scientifico cercare di fare quello che gli piace di più. È vero che perché lavorare in un campo scientifico è uno dei campi che permette alle persone in qualche modo di realizzarsi di più dal punto di vista lavorativo. È vero che la scienza negli ultimi anni si sta un po' trasformando un po' in macchina industriale da certi punti di vista, però è sempre un campo che permette alle persone di sviluppare la propria creatività, quindi questo è essenzialmente cercare di sfidare i limiti della propria persona, cercare di capire quello che gli altri non hanno capito, è un'avventura affascinante.
Leggo che lei ha studiato dai Fratelli delle Scuole Cristiane al Liceo Scientifico San Gabriele a Roma.
Sì.
È stato importante questo tipo di formazione?
Ma io penso di no, perché poi è una formazione, penso di no, cioè francamente penso che ne sia abbastanza stato irrilevante la formazione religiosa rispetto a quella scientifica, ma io sono in generale assolutamente favorevole a una separazione concettuale completa fra scienza e religione, perché la scienza cerca di capire il mondo utilizzando il mondo, la religione cerca di capire in qualche modo il mondo prendendo da principi che trascendono il mondo. Quindi si tratta di due ambiti in cui ci può essere delle discussioni in comune essenzialmente benvenute, ma sono proprio due ambiti completamente diversi.
Abbiamo compreso, professore, che l'ascensore sociale non funziona più come prima, che perdiamo i nostri cervelli per una mancanza di scelta politica reale nell'impegnare l'economia rispetto alla ricerca, per un nostro ritardo generale che contraddistingue il nostro paese perché si è scelto di privilegiare altro. La sua vita quotidiana, torniamo a lei come figura emblematica di questo mondo degli scienziati e soprattutto con cui ci potremmo identificare un po' tutti noi e i nostri figli se volessero fare questa scelta. So che lei ha delle passioni che esulano un po' dalla ricerca scientifica, insomma non ce la dobbiamo immaginare come un signore che è con gli occhiali spessi due dita tutto il giorno sui libri. Ho saputo che è anche un ballerino.
Sì, guardi, ma questo recentemente io ho cominciato a ballare qualcosa una quindicina, una ventina d'anni fa. Quando ho incominciato ero un disastro, perché andavo con il tempo e fuori tempo e così via, e quello che mi è stato estremamente utile è perché in qualche modo è molto bello sono le danze di gruppo, delle danze di cerchio greche, quindi io ho imparato
il sirtaki, glielo mettiamo professore come musica finale, è un omaggio che noi facciamo al presidente dell'INCEI Parisi. Manderemo in fondo alla nostra trasmissione le danze di Zorba e il Sirtaki. Professore, sorridendo anche rispetto ognuno di noi a passioni, chiaramente lei che ha lavorato sul calcolo delle probabilità, insomma io le faccio una domanda semplificando, quante probabilità abbiamo di uscire migliori come paese, come struttura paese? E come prospettive per il futuro dopo questo periodo così spaventoso che immagino le impedisca anche di ballare il sirtaki, perché bisogna stare semi abbracciati.
Ma guardi, io sto seguendo delle lezioni di balli greci in questo periodo in cui uno balla da solo facendo finta che ci siano gli altri accanto, però infatti ce l'ho tutti i venerdì dalle 8 alle 9 di sera. No, per il futuro io sono ottimista, cioè il punto è però che è una grossa crisi, questa del Covid è stata una grossa crisi e per uscire dalla crisi si può uscire in varie direzioni. Io mi ricordo sui vecchi libri, sulla vecchia enciclopedia che avevo a casa da piccolo, che era un'enciclopedia scritta negli anni 30, che prima degli antibiotici si diceva che quando qualcuno aveva la polmonite, dopo 7 giorni veniva la crisi e a questo punto o moriva o guariva. Quindi la crisi può essere, è ambivalente, può essere un'occasione per cambiare in meglio la società, ma può essere qualcosa per cambiare in peggio. La crisi del 29, economica, che è stata una crisi bruttissima, epocale come quella del Covid, ha portato i democratici Roosevelt al potere negli Stati Uniti nel 1933 e ha portato al potere Hitler in Germania. Quindi la stessa crisi può avere sia delle soluzioni in una direzione sia soluzioni nell'altro, quindi è un periodo delicatissimo in cui noi dobbiamo muoverci in questa crisi, e non a caso l'Accademia di Lincei sta organizzando per fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, un grande convegno sulla crisi in generale, sulla crisi attuale. È un convegno che è stato programmato per novembre dell'anno scorso, prima del Covid, che non si è potuto svolgere a causa del Covid. Però è chiaramente come uscire dalla crisi, in che direzione possiamo uscire è estremamente importante. Io sono molto preoccupato in generale che è possibile che usciamo nella direzione sbagliata, però spero che usciremo nella direzione giusta.
Questo è proprio un calcolo delle probabilità, professor Parisi. Un'ultima domanda che riguarda il mondo femminile. L'Accademia dei Lincei è la più grande istituzione selezionatrice delle competenze della cultura. Noi oggi sappiamo che le donne sono avanti, che dal punto di vista intellettuale arrivano a portare dei risultati straordinari, ma numericamente l'Accademia vede la preponderanza degli uomini. Che cosa pensate di fare per ristabilire, non dico un certo equilibrio di genere, ma insomma per aprirvi al mondo femminile?
La prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo istituito una commissione pari opportunità di una decina di persone, 7 donne e 4 uomini, ma infatti perché le pari opportunità non riguardano solo le donne in generale, ma ci sono tanti problemi di mancanza di pari opportunità in Italia. E questa commissione pari opportunità ha fatto delle proposte interne all'Accademia e che stiamo seguendo, quindi certamente noi dobbiamo andare avanti in questa direzione. Uno dei problemi che abbiamo sulla maggioranza eccezionalmente elevata di uomini rispetto alle donne è parzialmente, ma questo non giustifica tutto, però dà un contributo, che noi stiamo pensando a una situazione in cui i soci dell'Accademia sono relativamente anziani, e quello che succede, quello che vediamo, che mentre ci sono molto più donne scienziate o nelle nuove generazioni, di quelle donne scienziate che facevano l'università 50 anni fa ce n'erano relativamente di meno, però è chiaro che è un problema dell'Accademia che noi stiamo cercando di risolvere, speriamo che nel futuro si incominci a risolvere.
Noi tutti lo speriamo, noi ringraziamo il professor Giorgio Parisi, grandissimo fisico, presidente dell'Accademia dei Lincei, e faremo il nostro lavoro di monitoraggio che facciamo sempre rispetto al tema della presa in considerazione dei pareri che questa straordinaria istituzione produce è che il mondo della politica e della comunicazione non prende appunto in considerazione come si dovrebbe, sono pareri preziosi, sono contributi straordinari che possono far crescere il paese. E quindi forse è arrivato il momento di capire che la competenza, la preparazione sono elementi essenziali, soprattutto in un momento di così grande difficoltà. Grazie professor Parisi, è stato un onore e un piacere. E se volete scriverci potete farlo, risponderemo sempre. severini.paola@gmail.com. Potete riascoltare il nostro dialogo con il presidente dell'Accademia dei Lincei scaricando la nostra conversazione di questa sera dal podcast di Radio 1 Rai GR Parlamento. Paola Severini Melograni vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.